introducendo il modulo sulle fonti europee, l'altra settimana vi ho parlato essenzialmente di come si è sviluppato e si è radicato l'ordinamento europeo e come l'ordinamento europeo si sia sviluppato lavorando sul concetto di mercato e questo sia un segno del DNA dell'Europa che nasce dal mercato e quali meccanismi del trattato hanno consentito alle istituzioni europee di andare oltre alle loro competenze scritte nei trattati. Oggi vediamo le fonti europee, che cosa sono, che caratteristiche hanno le fonti normative europee e quindi gli atti produttivi di norme europee. Domani vediamo che cosa sono le fonti europee dal punto di vista del nostro ordinamento. Oggi lo vediamo dal punto di vista dell'ordinamento europeo, domani lo vediamo dal punto di vista nostro. Che cosa è per il nostro ordinamento il diritto europeo? E vedrete che le cose sono alquanto interessanti e molto complicate. Siete sistemati? Bene. Le fonti europee sono messe qui in un abbozzo di gerarchia. Io ve lo semplifico perché quando studierete il diritto dell'Unione Europea troverete descrizioni più complicate, ma quello che ci interessa è questo, cioè l'ossatura è questa. Esiste un diritto primario cosiddetto. Il diritto primario è la terminologia che usa la Corte di Giustizia Europea, cioè il linguaggio europeo, che è fatto dei trattati. I trattati istitutivi dell'Unione Europea sono, l'ha detto la stessa Corte di Giustizia, la Costituzione Europea. E sta sopra. I trattati conferiscono alle istituzioni europee dei poteri normativi, che sono il diritto derivato, il diritto primario è il diritto che fonda l'Unione Europea. Il diritto derivato è il diritto che deriva dalla fonte comunitaria. Vedete, noi nel linguaggio costituzionale italiano parleremo di fonti primarie e fonti secondarie, o di costituzione e fonti primarie. Terminologia non importa. L'importante è che qui c'è gerarchia, per cui un atto legislativo derivato non può violare il trattato. E dovete ricordare sempre, anche se la Corte di Giustizia tanto lo dimentica, che il trattato non è solo la fonte che legittima le istituzioni, ma attribuisce poteri alle istituzioni. E siccome attribuisce poteri alle istituzioni, è la norma che consente la legittimità degli atti delle istituzioni. Gli stessi atti legislativi, questa è la novità del Trattato di Lisbona, formale novità, gli atti legislativi possono prevedere deleghe per la loro esecuzione. E allora ci sono atti delegati. Gli atti normativi fondamentali sono il regolamento e la direttiva. Beh, ah sì. Vediamo i trattati. Partiamo dai trattati storici, quello della CECA, energia, carbone e acciaio del 51, quello della Comunità Economica Europea del 57 e quello dell'energia atomica del 57 stesso. Questi hanno poi un superamento nel 65 col trattato cosiddetto fusione, che unifica gli organi perché prima erano organi separati, e poi culminano nella prima sostanziale modifica dei trattati istitutivi, che è dato dall'atto unico. L'atto unico trasforma per la prima volta il nome della comunità, che smette di essere economica. Prima era Comunità Economica Europea, adesso diventa Comunità Europea. È un maquillage, no? È una pulizia del viso. Togliere quell'economico voleva dire non è più soltanto una comunità che guarda il mercato, ma è una comunità che per esempio aggiunge anche delle competenze per quanto riguarda l'ambiente. Ma come vi ho spiegato l'altra settimana, prima dell'86 la comunità europea aveva fatto un sacco di norme sull'ambiente, perché l'ambiente era diventato una delle voci che influenzavano il mercato, determinando i costi di ambientali della produzione industriale, per esempio, regolavano la concorrenza tra i produttori. Un esempio storico, la marmitta catalittica. Voi non conoscete la marmitta catalittica perché le macchine da molti anni hanno la marmitta catalittica e ci si mette dentro benzina verde, che fa tanto bene all'ambiente. La marmitta catalittica è un'innovazione tecnologica che ha eliminato il piombo dalla benzina. Prima si andava a piombo, che faceva benissimo alla salute. L'innovazione tecnologica è diventata a un certo punto un'innovazione normativa, nel senso che la comunità europea ha imposto ai produttori quello che i produttori già potevano fare, cioè mettere una marmitta diversa che bruciasse la benzina verde. Questa è una competenza che la Corte ha svolto in vista del mercato. Tanto è vero che i produttori dicevano: noi siamo pronti a produrre macchine verdi, però non partiamo per prima, perché immediatamente ti costa 2.000 euro in più la macchina e quindi è scarsa la concorrenza tra i produttori. È dovuto intervenire una norma europea che ha detto: dal giorno tal dei tali tutte le macchine devono montare la marmitta catalittica e dal giorno tal dei tali è vietata la vendita della benzina non verde, quella col piombo. È una regolazione di mercato, come vedete, una regolazione del mercato che però guarda anche ai riflessi ambientali. L'atto unico poi viene superato dal trattato di Maastricht del 92, che introduce la terminologia Unione Europea, e poi una serie di trattati, Amsterdam, Nizza, eccetera, fino al Trattato di Lisbona, che è quello attualmente, il testo attualmente in vigore, che si compone di due trattati, uno sull'Unione Europea e uno sul funzionamento dell'Unione Europea, un bel corpo normativo di centinaia di articoli. Questo è il gradino del diritto primario. Il diritto primario, il trattato, organizza le fonti subalterne, il diritto derivato, negli articoli 288 e 289 ci dice cos'è un regolamento e che cos'è una direttiva e che cos'è una decisione, vediamolo. Il 288: per esercitare le competenze di Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Qui è la tipologia degli atti. Sono tutti atti normativi? No. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa è una vera rivoluzione nelle forme normative delle organizzazioni internazionali. Vi dicevo l'altra settimana, l'Unione Europea nasce come un'organizzazione internazionale, ma non è più una semplice organizzazione internazionale, è qualcosa di più, è un fractus, non è ancora uno Stato federale, non lo è affatto, ma non è più neanche un'organizzazione internazionale, è una via di mezzo, un ibrido, un oggetto frattalico. Una dimostrazione di questo fatto, di essere un oggetto frattalico, di essere qualcosa di più della sola dimensione internazionale è proprio la previsione dei regolamenti. Il regolamento ha portata generale, il che vuol dire che non riguarda gli Stati. Tendenzialmente le organizzazioni internazionali si occupano dei rapporti tra gli Stati. Questi atti, che sono atti tipici dell'Unione Europea, hanno portata generale nel senso che obbligano noi, direttamente. Ciò che viene fatto dalle istituzioni europee nella forma del regolamento ha effetti generali ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa è la grossa novità. E lo Stato non si può frapporre. Sono atti che non vengono recepiti dallo Stato. Vi ricordate quella stupida slide con la sovranità, il camion da una parte, il rubinetto dall'altra, per dire modi con cui lo Stato sovrano si apre a norme straniere? Bene, uno dei rubinetti, il rubinetto più importante, è questo. Quando l'Unione Europea approva un regolamento, quel regolamento entra direttamente, come sta, nel nostro ordinamento. E questo crea naturalmente il problema dei rapporti che crea con le norme del nostro ordinamento, ma di questo parleremo domani. Oggi vediamo un po' di capire la logica di questi atti. L'Italia, che è un paese di furbi, all'inizio cercava di ritardare l'applicazione dei regolamenti mandando un camion, cioè i regolamenti venivano recepiti nel nostro ordinamento con legge, come se fossero atti che si fermassero alla membrana della sovranità. Ci mandavamo un atto normativo nostro per recepire il regolamento. E la Corte di Giustizia disse: no, questo non è legittimo, lo Stato non può condizionare l'applicazione degli atti regolamentari, perché questi sono applicabili direttamente nel territorio dello Stato per forza propria, non per la forza che gli attribuisce l'atto nazionale. È proprio la forza tipica del regolamento europeo quella di applicarsi direttamente ai cittadini. La direttiva invece è uno strumento più tradizionale. La direttiva vincola lo Stato membro, non vincola noi, vincola lo Stato membro, cui rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Questa è la classica definizione che si potrebbe dare all'attività discrezionale, che è una figura centrale del diritto amministrativo e la studierete al diritto amministrativo. L'attività dell'amministrazione è tendenzialmente attività discrezionale. Perché? Perché la legge fornisce un quadro di obiettivi, ma l'amministrazione è libera di scegliere i mezzi per attuarla. La legge lancia il piano nazionale degli asili nido, mettendo delle risorse, dicendo gli asili nido devono essere costruiti uno ogni 3.000 abitanti, e le amministrazioni decidono dove collocarlo, di che grandezza farlo, e utilizzano le risorse ricevute per questo. Il potere dell'amministrazione è discrezionale perché è vincolato nel fine. Quei soldi sono vincolati alla costruzione di asili nido, ma sono liberi nei mezzi, per cui il colore, le misure delle aule, il giardino sì, giardino no, eccetera, queste sono scelte dell'amministrazione. Lo stesso avviene con la direttiva europea. La direttiva europea indica obiettivi, lasciando gli Stati liberi di scegliere i mezzi, e tra i mezzi sono anche gli strumenti normativi. Gli strumenti normativi sono diversamente scelti dagli Stati in base al loro ordinamento. è al livello del loro ordinamento. Può essere che uno Stato dica, beh, ma noi siamo già adeguati, basta dire niente, e l'altro abbia bisogno di riformare l'intera legislazione. Sono scelte riservate ai singoli Stati. Ho messo in grigio questa parte perché di queste delle decisioni, raccomandazioni e pareri si potrebbe anche dire che non sono atti normativi, anzi le raccomandazioni e i pareri sicuramente non sono atti normativi perché non sono vincolanti. Sono atti emanati dalle istituzioni che dicono sarebbe bello che tu facessi, ma da cui non discendono precise conseguenze giuridiche in termini di norma giuridica. Le decisioni sono un'altra cosa, ma questo ve lo studierete nel corso dell'Unione Europea. Le decisioni sono tendenzialmente assimilabili a dei nostri provvedimenti amministrativi. Qualche volta possono avere riflessi normativi, cioè di porre norme generali astratte, ma generalmente sono obbligatorie, ma hanno dei destinatari specifici. Può essere relativo a uno Stato, come può essere anche relativa ad imprese di un settore. Però fonti vere e proprie, quelle che a noi interessano, sono essenzialmente il regolamento e la direttiva. E di questo continuo a parlarvi. Poi ci sono gli atti delegati. Facciamo un passo indietro. Gli atti di diritto derivato sono definiti dal Trattato di Lisbona con una terminologia nuova, atti legislativi. Perché sottolineo questo? Perché è una delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona è stato fatto dopo il fallimento del cosiddetto Trattato Costituzionale Europeo, che è stata una scommessa azzardata dell'inizio degli anni 2000, in cui l'Unione Europea aveva deciso di darsi una trasformazione, e in questa trasformazione doveva portare a superare i trattati istitutivi e a fondare una vera e propria Costituzione Europea. È fallito questo esperimento, per semplice fatto che molti Stati non lo volevano e i trattati vanno modificati all'unanimità. E per cui attraverso mille mediazioni sono arrivati a creare un obbrobrio, che è un ossimoro, cioè una contraddizione in re ipse, il trattato Costituzione. Come dire, il trattato guarda le origini internazionalistiche dell'Unione Europea. La Costituzione indicherebbe futuri federalisti. Gli Stati Uniti d'America si sono formati prima con gli articoli della Convenzione come trattato tra 13 Stati sovrani e poi si sono trasformati in uno Stato federale dandosi una Costituzione degli Stati Uniti. L'Europa questo salto non è riuscita a farlo, in America l'hanno fatta con un polpo di mano, perché la Convenzione è stata trasformata senza il consenso di tutti i 13 gli Stati, New York e Rhode Island erano contrari, ma c'è stato un piccolo, come dire, una copertina oscura, una procedura anomala, per cui alla fine hanno dato il consenso e la Costituzione è entrata in vigore. Ma il passaggio dal trattato internazionale alla Costituzione è il passaggio dalla dimensione 1 delle organizzazioni internazionali alla dimensione 2, stati unitari di tipo federale. E in mezzo ci sono oggetti frattalici, cioè cose un po' strane, non facilmente definibili. La speranza del trattato costituzionale era quello di dare una definizione in senso federale, ma questo non piaceva a buona parte dei paesi ed è fallita per un referendum in Francia. Notate che la commissione del trattato era presieduta da Valéry Giscard d'Estaing, per cui ex presidente della Francia, ma il referendum in Francia e poi il referendum in Olanda ha bocciato un procedimento che è fallito perché già il Regno Unito non aveva molta intenzione, perché il Regno Unito ha detto vabbè, due fallimenti, hanno fatto fallire il trattato, io manco apro il fascicolo, conversione, ratifica del trattato europeo. Per cui è crollato con grandi pianti e segni di disperazione un trattato che era veramente brutto, e a Lisbona hanno semplicemente tolto tutti, sbianchettato tutte le parole in disegno federalistico, lasciando però la sostanza. Resta un trattato, è un trattato che non si trasforma in Costituzione, nulla in questo trattato parla di Costituzione d'Europa, però il fatto di aver introdotto il termine atto legislativo è la traccia di una trasformazione che non si è compiuta. Definire i regolamenti direttive atti legislativi non significa nulla di per sé, no? Sono parole. Però questa è la traccia di una trasformazione. E soprattutto dietro questa traccia c'è una procedura. Esiste una procedura legislativa ordinaria che dà luogo sia ai regolamenti che alle direttive. E che è una procedura che si era consolidata nel tempo. Procedura di codecisione per cui la Commissione fa una proposta e deve essere approvata dal Consiglio, che è il Consiglio dei Ministri, cioè degli esecutivi europei, e dal Parlamento europeo, che è eletto dai cittadini degli Stati membri. E solo tra il consenso tra questi due organi arriva l'atto legislativo. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi. Beh, e allora? Niente, è una proclamazione. Buongiorno, sono un atto legislativo. Prima che cos'eri? La stessa cosa, solo che mi chiamavo o regolamento o direttiva. Ma esiste oggi un atto legislativo che si chiami atto legislativo? No, perché continuano a chiamarsi o regolamento o direttiva. È tutto un gioco linguistico che vi dà il senso della difficoltà di chiarire la natura di questo oggetto frattalico che naviga tra Stato e organizzazione internazionale. Il 290 ci dice che l'atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale. Se un atto è di portata generale, è un atto normativo. La definizione di atto normativo che cos'è? Dicasi, atto normativo è l'atto che introduce norme giuridiche. Cos'è una norma giuridica? La norma giuridica è una regola generale astratta. Quindi è chiaro che se un atto è di portata generale, e stiamo parlando di atti normativi, cioè di regole, è di per sé un atto normativo. Non è legislativo perché sta sotto nella gerarchia delle fonti, che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Qui capito che si innesca un problema che ha attratto molti studiosi, che naturalmente hanno molto tempo da perdere, ma nella pratica non è molto avvertito, e cioè che questi atti sono delegati e chi usa la delega, quindi la Commissione, può anche modificare l'atto legislativo che ha dato il potere, che può sembrare una cosa molto 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 anomala, ma in realtà non lo è. Anche nel nostro ordinamento esistono degli atti delegati che, siccome hanno il potere di omogeneizzare la materia, possono anche modificare aspetti marginali della legge che ha conferito il potere delegato. Tutto sta a stabilire che cos'è l'oggetto marginale, o cioè l'elemento non essenziale. Che cosa sia essenziale o no in una legge o un atto legislativo, questo non lo si può dire a priori, lo deve dire il giudice di volta in volta. E qui il giudice è la Corte di Giustizia europea. se noi leggiamo questa norma possiamo metterla vicino agli articoli 76 e 77 della Costituzione, 76 è fondamentale, vedremo che tra la delega legislativa come prevista dalla Costituzione e gli atti delegati come sono previsti dal trattato c'è una sufficiente sovrapponibilità. Dove sono qui? Cosa succede se uno Stato o una persona non ottempera al diritto europeo? Questo è il primo problema che vi voglio porre. E cioè, le persone, è abbastanza semplice, le persone sono vincolate dai regolamenti, per cui se io disubbidisco un regolamento europeo è come se disubbidissi a una legge italiana, ne ho delle conseguenze giuridiche negative. Il giudice nazionale deve garantire il rispetto del diritto nazionale così come deve garantire il rispetto del diritto europeo, allo stesso modo. Questa è la prima cosa che dovete guardare con stupore, meraviglia e interesse, e cioè che nell'Unione Europea c'è sì un organo che è la Corte di Giustizia, di cui vedremo subito dopo le competenze, ma il sistema giuridico europeo si basa sui giudici nazionali. Tutti i giudici nazionali sono giudici che applicano il diritto interno ma anche il diritto europeo. Chi prevale è un problema che dobbiamo affrontare domani. Per il momento vediamo come funziona. Se uno Stato non ottempera i suoi obblighi, scatta una procedura che si chiama la procedura di infrazione, che è una procedura tipica di organizzazioni internazionali, se vogliamo, no? La procedura di infrazione di cui noi siamo protagonisti, con un record europeo, naturalmente siamo quelli che subiscono più procedure di infrazione, soprattutto in passato, adesso un po' meno, per inadempienze nei confronti degli obblighi europei. La Commissione, parliamo un po' degli organi, il Parlamento europeo non ci dà dei problemi, il Parlamento europeo è eletto dai cittadini degli Stati membri, ogni Stato membro ha la sua legislazione elettorale e manda della gente eletta nello Stato al Parlamento. Stavo per dire a Strasburgo, ma in realtà il Parlamento si riunisce o a Strasburgo o a Bruxelles, per lo più si riunisce a Bruxelles, però questa è la fondazione dell'Europa, i meccanismi di distribuzione, per cui di continuo, almeno una volta al mese, interi camion di documenti si trasferiscono da Bruxelles a Strasburgo, poi tornano indietro, tanto paghiamo noi, per cui che se ne frega. E il Parlamento non dà problemi. Quando parliamo di Consiglio, parliamo del Consiglio dei Ministri, che è un organo che non ha una composizione fissa, perché quando si riunisce per parlare dell'agricoltura ci vanno i ministri dell'agricoltura, quando si parla di euro ci vanno i ministri delle finanze, per cui è un organo a composizione variabile e rappresenta gli esecutivi. Quando parliamo di commissione parliamo di un organo a sé stante. La Commissione è, vi semplifico una procedura che tutto sommato non mi interessa descrivervi, è designati i membri dagli Stati membri, eletto il Presidente, designato il Presidente dal Consiglio dei Ministri e poi c'è un voto di fiducia del Parlamento. Queste sono innovazioni cresciute un po' alla volta e fissate dal Trattato di Lisbona, per cui il Parlamento può anche sfiduciare la Commissione. Nella prassi il Parlamento europeo è molto più consapevole degli strumenti di un Parlamento, di quanto sia il nostro Parlamento, che ormai è smobilitato praticamente, una specie di succursale della curva nord dello Stadio di Roma, mentre il Parlamento europeo sa che cos'è un Parlamento, per cui un pezzo alla volta si è conquistato delle competenze, dei ruoli. Per esempio, prima di dare la fiducia al Presidente e alla Commissione, fa delle audizioni, cosa che in Italia non esistono, fa delle audizioni per conoscere questi candidati. Ogni paese candida un suo, no? La Commissione, il Presidente della Commissione distribuisce gli incarichi, che è una scelta politica, perché ci sono commissari importanti e altri meno importanti, poi si presentano in Parlamento e il Parlamento lavora con le commissioni competenti per settore, per cui le commissioni ascoltano il candidato commissario della materia. Il governo Berlusconi 2, 3, prossimo quale sarà? 5, 6. L'ultimo era 5, 1, 2, 3, qua, insomma, forse era il 3, aveva candidato il professor Buttiglione, che non è un personaggio del cabaret, esiste, forse l'avete anche visto in televisione, si vede pochissimo, una volta si vedeva parecchio, e che è un cattolico coerente, piuttosto integralista, e lo aveva messo candidato alla componente, diciamo, servizi sociali. Per cui la commissione lo chiamò e disse: buongiorno professore, lei è candidato? Sì. E vediamo un po' quali sono i suoi indirizzi. Cosa pensa della famiglia omosessuale? E lui ha risposto: beh, è una malattia. E quelli hanno detto: bene, grazie. E hanno detto al presidente: questo no. E lui è una candidata ungherese ai trasporti, che non conosceva molto la rete viaria d'Europa, sono stati bocciati e non sono stati sostituiti da altri. Immaginate se il nostro Parlamento facesse una cosa del genere, per cui quando il governo chiede la fiducia, prima i singoli candidati ministri fossero ascoltati nella commissione che li interroga, no? Lei è ministro di agricoltura, beh, Martina è uno che ne sa. Lei è ministro di difesa. Ah, cosa pensa dei cacciabombardieri? Stai per dare la fiducia a un governo, non è che gli dai la fiducia perché c'è uno che dice farò il bene del paese, le vai a interrogare sulle singole politiche. Quello è un Parlamento che funziona. Noi abbiamo un Parlamento che si occupa di altre cose. Avan spettacolo, si chiama una volta. La procedura di infrazione è una procedura che parte da questo organo, che è un organo assimilabile con qualche sforzo al nostro governo, è l'organo esecutivo, è l'organo da cui parte tutto in Europa, per questo è molto delicata la composizione e la capacità di funzionare della Commissione. Quando la Commissione ha una qualche notizia che uno Stato non sta adempiendo i suoi obblighi, manda un parere motivato, e si chiama così, è una lettera, in cui dice al governo: ci risulta che la discarica dei rifiuti di Ferrara non è a regole. E il governo dovrebbe dire: sì, è vero, non regola, funziona benissimo, ma entro dopodomani abbiamo risolto il problema. E finisce la procedura di infrazione. Noi non rispondiamo quasi mai in termini, poi risponde il Ministero degli Esteri, che è fatto da ambasciatori che non portano pena. Abbiamo qualche problema con queste procedure. Diciamo le procedure eterne, per esempio quelle sulle concessioni dei bagnali, bagnini, una questione che va avanti da decenni. Quando questo procedimento tra Commissione e Governo membro e finisce male, cioè la Commissione decide che non c'è una risposta adeguata, può ricorrere alla Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia può condannare lo Stato membro per inadempienze, dandogli un termine per adempiere. Se non adempie, lo condanna a una penalità finanziaria. Noi spendiamo centinaia di milioni di multa perché non ci siamo adeguati agli obblighi comunitari. Molte volte non ci siamo adeguati agli obblighi comunitari per semplice fatto che gli uffici non sono pronti a rispondere. È proprio una cosa di efficienza della macchina amministrativa. Sono dei casi anche un po' penosi, veramente penosi, di incapacità di rispondere, oppure non c'è la capacità politica di risolvere il problema, come nel caso dei Bagnini, della concessione dei Magnali. La penalità può essere una penalità anche molto seria, centinaia di milioni. Noi c'era un periodo che spendevamo 400 milioni al trimestre per alcune discariche non in regola. Voi capite che questo significa che i soldi per mettere in regola la discarica sono meno della sanzione che tu ti prendi. Questo sarebbe il meccanismo, come dire, politico, amministrativo, con cui la Commissione fa valere gli obblighi. È il motivo per cui il povero Padoan è più a Bruxelles che a Roma, perché è continuamente che va a trattare infrazioni possibili, no? Adesso c'è la legge di bilancio pare che abbia un buco dello 0,1% del PIL, e lui è a Bruxelles a trattare questa cosa, dicendo: sentite, io prevedo che avremo un aumento dello 0,1% del PIL, e quindi il problema non si pone. E su queste basi, su quali basi lo dici? Sono trattative politiche, politico-amministrative. E ci sono degli accordi, delle promesse, spesso c'è anche la Commissione che non vuole andare all'attacco perché ha paura di avere anche delle reazioni ostili da parte degli Stati. C'è un equilibrio tipico dell'alta politica. Poi c'è un altro meccanismo, che è invece quello più interessante. Questa è la vera novità dell'Europa. Il meccanismo è il rinvio pregiudiziale. Il rinvio pregiudiziale è un rinvio alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia è composta da un giudice per ogni Stato membro, e ovviamente anche qui c'è una certa selezione attenta dei giudici. Sulla composizione, il funzionamento, eccetera, della Corte che sta a Lussemburgo e parla francese, su tutto questo, mentre la Commissione parla inglese. Adesso che c'è la Brexit, c'è un problema, continuano a parlare inglese, senza l'inglese, ma ci sono gli irlandesi. E c'è anche Malta. Pensate alla complessità di una struttura che parla qualcosa come 25 lingue, forse anche 26, perché anche il gaelico è lingua ufficiale, perché l'Irlanda parla inglese, però ha avuto che il gaelico fosse una lingua ufficiale, e anche se non tutta pareggiata le altre lingue, per cui tutti gli atti sono tradotti. Sono tradotti in tutte le lingue, per cui se cercate una sentenza o un regolamento europeo potete sceglierlo se leggerlo in qualsiasi delle lingue europee. Pensate quanto costa questo meccanismo di traduzione. La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale. Questo è un termine che dobbiamo subito capire. Lo troviamo quasi identico a proposito della Corte Costituzionale. Nella nostra terminologia non si parla di pregiudiziale, ma si parla di incidentale, ma è sostanzialmente la stessa cosa. Tizio e Caio discutono intorno alla proprietà del vaso di fiori, e in questo procedimento, questo processo davanti al giudice, si possono avere degli incidenti. Per esempio, Tizio dice, ma la competenza di questa causa non è del giudice di pace, perché il mio vaso in realtà è un vaso etrusco che vale più di 5.000 euro. E quindi scatta la competenza di un altro organo, quello è un incidente. Uno di questi incidenti, come vedremo, potrebbe essere la incostituzionalità di una legge. Anche quello è incidente, per questo il giudizio della Corte Costituzionale è provocato in via incidentale. Qui è un'altra ipotesi di incidente, e cioè che il giudice scopre, perché lo dice la parte o per sua cultura personale, che c'è una direttiva, un regolamento, un atto normativo che si occupa di qualcosa che riguarda i vasi di fiori. E dice, caspita, io devo capire dalla Corte di Giustizia se quando si legifera sui vasi di fiori, si legifera anche su vasi di fiori che in realtà non sono preziosi per il fiore, ma per la importanza artistica del vaso. È un esempio abbastanza continuo? Sì, infatti l'ho inventato adesso. E a questo punto il giudice dice, devo sapere dalla Corte di Giustizia se a questi vasi che sono archeologicamente interessanti si applica la direttiva sui vasi di fiori oppure qualche altra norma che riguarda i beni culturali. È un incidente. Questo incidente sospende il processo davanti al giudice e deve essere risolto, e viene risolto ricorrendo alla Corte di Giustizia. Che può essere adita sia per l'interpretazione dei trattati, sia per l'interpretazione degli atti derivati, sia sulla validità degli atti derivati. Sono due cose diverse. Il giudice può essere in dubbio sul significato del regolamento, della direttiva, della decisione, o può essere in dubbio sulla legittimità di quell'atto, cioè sulla corrispondenza di quell'atto alla fonte superiore, cioè al trattato. Ma il procedimento legislativo seguito per formare questo atto rispetta le condizioni poste dal trattato? Questa è una domanda pregiudiziale che riguarda la validità della norma. Quando una questione del genere, per cui interpretativa o di validità, è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale, tale organo giurisdizionale è tenuto. Vedete, il giudice di primo grado, che sia il giudice di pace, il giudice civile, il giudice amministrativo, il TAR, non hanno l'obbligo di rivolgersi alla Corte di Giustizia, lo possono fare perché si rendono conto che non possono andare avanti senza risolvere il problema. Invece i giudici di ultima istanza, quelli le cui sentenze non possono più essere impugnate, quelli devono sollevare la questione, sono tenuti a risolvere il problema giuridico che riguarda la validità o l'interpretazione degli atti comunitari. Questo è un dovere a cui non si possono sottrarre gli giudici di ultimo grado, quindi la Cassazione per quanto riguarda processi civili e penali, il Consiglio di Stato per quanto riguarda l'amministrativo, la Corte dei Conti per quanto riguarda questioni contabili, responsabilità contabili, eccetera, e la Corte Costituzionale. Per molti anni la Corte Costituzionale ha detto che non si considerava un giudice nazionale, scaricando sui giudici di merito il compito di chiarire l'interpretazione del diritto, quindi anche del diritto europeo. Recentemente la Corte Costituzionale ha sollevato prima una questione che riguardava una legge regionale, ma questo perché lì è l'unico giudice, e adesso ha avuto due casi in cui ha sollevato lei l'eccezione. Il primo si è risolto nel tempo, il secondo invece è pendente e sta pendendo da troppo tempo e ci sta facendo dannare, nel senso che noi aspettavamo la sentenza un mese fa, pronta a commentarla, e la sentenza ancora non c'è. Me ne parlerò domani, perché riguarda la questione dei controlimiti. Comunque vedete, qui c'è un obbligo giuridico sanzionato, nel senso che se il giudice di ultima istanza, di fronte a un problema di interpretazione o di validità, non ricorre alla Corte di Giustizia, è un caso di infrazione del diritto europeo e può provocare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato, perché il giudice è organo dello Stato. Per l'Unione Europea non ci sono enti regionali, comuni, organi, eccetera. C'è lo Stato, dimostrazione ancora una volta che è tutto impregnato con un meccanismo di diritto internazionale, dimensione 1. No? Di fronte alla Corte di Giustizia c'è l'atto del giudice, ma chi risponde è lo Stato, per cui lo Stato spesso, almeno qualche volta, si trova a dover pagare sanzioni per inadempienze compiute dai giudici. È piuttosto raro, ma ci sono stati dei casi piuttosto clamorosi di questo tipo. Bene, a dopo.